può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati per questa puntata di Si può fare, nella quale andiamo ad affrontare un tema che è purtroppo ancora di attualità. Partiamo infatti dalla questione dagli incendi di Los Angeles, che sono ancora in corso. Stavo guardando proprio in questo istante i dati che sono forniti dal Los Angeles Times. L'incendio di Palisades non è del tutto contenuto, come nemmeno quello di Eaton, e quindi ettari ed ettari di terreno, di abitazioni, oltre alla perdita di una ventina, mi pare di ricordare, di vite umane, ecco, sono il bilancio di un incendio che non è ancora concluso, di una tragedia che non è ancora conclusa. Non è la prima volta che questo tipo di disastri toccano la California, ce lo siamo detto molte volte. Ce n'è uno in particolare che vogliamo ricordare in questo momento, perché nel 2018 andò a fuoco una cittadina, Paradise, ovviamente con un numero di abitanti assai inferiore a quello di Los Angeles e delle aree che sono state colpite, ma andò a fuoco al punto che ancora adesso la si sta ricostruendo. Andrea Indiano, giornalista freelance, in collegamento con noi. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Laura, buongiorno agli ascoltatori.
E tu seguisti direttamente questo incendio, all'epoca ti trovavi appunto in California. Paradise 2018 prese fuoco. Tutti furono evacuati, credo un po' più di 20.000 abitanti, e adesso meno della metà è riuscita a rientrare, se non sbaglio, nella città, non nelle abitazioni, perché quelle furono distrutte, no?
Sì, confermo che meno della metà, quasi un terzo della popolazione è rimasta ed è riuscita a tornare a Paradise, che proprio come dicevi tu fu colpita nel 2018 dall'incendio denominato Camp Fire. In California c'è l'usanza di nominare gli incendi con un nome proprio, perché avvengono periodicamente come gli uragani, e perciò per questioni di storia loro li catalogano. E quello di Camp Fire, come dicevi tu, nel 2018 è diventato un po' un esempio in negativo, purtroppo, per i danni che portò, perché i morti comunque furono maggiori di quelli che ci sono fino adesso a Los Angeles, nonostante Paradise è una piccola cittadina, un villaggio nel nord della California, più vicina a San Francisco, più vicina alla capitale Sacramento che a Los Angeles, ma i morti furono di più, i danni molti e tuttora ancora proseguono, e per questo anche adesso i referenti e chi si occupò di quell'incendio sta provando ad aiutare la popolazione di Los Angeles, visto che hanno già avuto a che fare con delle fiamme così importanti.
Eh sì, e tra l'altro appunto ci sono diverse interviste che si possono leggere nelle quali si parla anche del processo successivo per la ricostruzione. Là, Andrea, vero, nessuno mise mai in dubbio la possibilità di ricostruire, tutti erano molto determinati, l'amministrazione locale, rifaremo tutto, però ciò non toglie che adesso possano dire è un processo che nelle sue basi non prende meno di 20 anni. Non parliamo quindi della ricostruzione delle, magari delle ville degli attori, ma per parlare di una ricostruzione di un abitato abitabile ci vogliono una ventina d'anni.
Sì, è sicuro, ci vogliono una ventina d'anni perché le persone possano tornare a vivere in quelle zone, sia per una questione dell'eliminazione dei detriti, e non si parla solo di alberi caduti eccetera, ma anche appunto di presenza di agenti inquinanti nelle acque. Per esempio a Paradise ci fu un problema subito dopo per quanto riguarda le risorse idriche, per la presenza di benzene che era finito nelle acque, quindi le case non potevano essere riabitate. E insomma, questo fa tuttora che il processo di ricostruzione è molto lungo, come giustamente facevi notare, la comunità di Paradise è un po' tutta quella della contea dove si trova Paradise, che si chiama Butte County, è stata molto solidale fra di loro, e quindi stanno provando a ricostruire, a riportare delle persone a vivere lì. Ma anche qui si presentano alcuni problemi che poi forse probabilmente torneranno, ci si vedranno anche a Los Angeles, non per quanto riguarda le case degli attori ovviamente, ma le case delle persone comuni, che per essere ricostruite seguendo le nuove norme antincendio hanno avuto un incremento dei prezzi abbastanza notevole, quindi alcune persone che abitavano lì non hanno potuto ritornare nelle proprie case o ricostruirle allo stesso modo perché il prezzo era troppo alto. Questo è un problema che si presenterà probabilmente anche a Los Angeles, anche quello degli agenti inquinanti nell'acqua, sì, e nell'aria è un problema di cui tenere conto, e per questo gli esperti di Paradise continuano a ricostruire, a imparare, ma insomma devono anche vogliono anche poter dare qualche consiglio al resto della California, che storicamente ha questo tipo di problema.
Eh sì, dunque per quel che riguarda ad esempio gli inquinanti e i rischi, al momento su Los Angeles c'è ad esempio un divieto di accesso, di balneazione, di fare qualunque attività sportiva sulle spiagge, in particolare di Malibu, proprio per quello che dicevi tu, perché ci sono i detriti, perché ci sono degli inquinanti nel mare, quindi non sono frequentabili. Questo per dire che la questione è già aperta. E invece, per tornare all'esperienza di Paradise, lì c'è stata anche tutta una vicenda giudiziaria che probabilmente si presenterà in parte anche per Los Angeles, perché le cause di questi incendi sono diciamo molteplici. Ce n'è una che è quella che è la classica, in questo caso diciamo scintilla invece che goccia che fa traboccare il vaso, ma c'è anche tutta una questione che riguarda il costruito, con norme che non rispettano le richieste antincendio, riguardano per esempio anche le strade, le dimensioni delle strade, l'accessibilità di certi luoghi, vero Andrea? C'è stato una grande come dire, riflessione dopo quell'incendio di Paradise.
Sì, sicuramente sono stati rimessi in discussione insomma le pratiche per la costruzione, la vicinanza delle case alle foreste o agli alberi o ad alberi o zone a rischio, e questo probabilmente anche a Los Angeles non era stato preso in considerazione, e l'esperienza di Paradise purtroppo fa da esempio per situazioni successive, e questo comporta sì che appunto, come dicevo prima, i prezzi delle case possano aumentare, ma è necessario che siano costruite in modo accessibile, anche in modo che possano resistere a questo tipo di incendi. Una differenza che giustamente, come accennavi tu, che tuttora al momento si nota la differenza fra i due incendi, che per quello di Butte, nella contea di Butte, il movente, o come si dice, la scintilla è stata trovata, ovvero fu un palo, un impianto della luce dell'azienda energetica dell'elettricità californiana PGE Electronics. Si sa che fu quella la causa di quell'incendio a Paradise nel 2018, per questo fra l'altro l'azienda appunto ha dichiarato bancarotta, ha dovuto pagare miliardi di credito a chi aveva subito i danni, e quindi si può dire che in quel caso fu trovato un colpevole, anche se anche lì si parlò di probabile intercessione umana di qualcuno che aveva fatto partire un incendio, come per adesso si sta supponendo che possa essere successo a Los Angeles. Ma diciamo che per quello di Paradise fu trovato una motivazione vera e propria, e questo ha portato anche a una lunga causa giudiziaria in cui il sindaco e tutte le persone di Paradise sono intervenute. Appunto, ci sono stati dei risarcimenti milionari, ma questo ovviamente non è abbastanza per chi ha perso la casa o addirittura dei familiari.
È sicuramente è così, e non è stata abbastanza però neanche come insegnamento l'incuria che c'è stata, che provocò quegli incendi di Paradise, forse ha provocato anche gli incendi di Los Angeles. Quindi c'è anche una questione di cui tu tra l'altro scrivesti all'epoca, quando era il 2020, quando ci fu la sentenza rispetto all'incendio di Paradise. C'è anche il fatto che poi dopo le aziende pagano, ma relativamente rispetto a questo tipo di situazioni.
Sì, sicuramente. La giustizia ha fatto il suo corso, appunto ci sono voluti degli anni e quindi comunque anche le persone di Paradise hanno dovuto insistere per far sì che il processo andasse avanti, perché come sappiamo non è facile comunque portare un'azienda in un tribunale, soprattutto negli Stati Uniti a volte, e però appunto l'insistenza e anche la coesione degli abitanti di Paradise, forse questo può essere stato un vantaggio per loro, un villaggio un po' più piccolo, loro erano una comunità molto unita e questo ha fatto sì che potessero portare avanti la loro causa. Non so se questo potrà succedere anche a Los Angeles, nelle varie comunità, ma è auspicabile, ma sicuramente l'esempio, appunto quello che è diventato purtroppo un esempio di Paradise, ha fatto sì che alcune leggi venissero cambiate. Los Angeles aveva ancora delle costruzioni di anni precedenti, quindi insomma diciamo che quello che è successo a Paradise con il Camp Fire ha fatto sì che delle leggi venissero cambiate per la costruzione di case in determinate zone. C'è da tenere in conto che quando queste leggi vengono approvate poi la situazione del meteo, diciamo, tende a cambiare, perché comunque i cambiamenti climatici sono stati dichiarati ufficialmente un fattore causante di quell'incendio nel 2018, e quindi se questi cambiamenti vanno a peggiorare, anche le regole, le leggi fatte poi devono essere aggiornate, questo comporta altri processi, insomma, e questo quindi allunga la procedura e diventa sempre più rischioso abitare in determinate zone, come purtroppo gli abitanti della California ormai danno per appurato che è così.
Sicuramente è così. Noi ti ringraziamo, Andrea Indiano, per aver condiviso con noi la tua esperienza e anche il caso di cui tu scrivessi, di Paradise 2018, Camp Fire, l'incendio di una cittadina che ancora adesso non è del tutto ricostruita. Grazie davvero e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie. Allora, sulle cause di questo incendio di Los Angeles qualcosa abbiamo già detto. C'è stato sicuramente un problema che riguarda, almeno a detta di molti residenti che hanno visto, insomma, le scintille arrivare dalle reti elettriche, un po' diciamo la cui manutenzione è un po' trascurata, insomma. Poi c'è la questione sicuramente della siccità, del cambiamento climatico, dei venti fortissimi che soffiavano e soffiano ancora. C'è stata anche una grande discussione che sa un po' di disinformazione su la carenza idrica dovuta, secondo anche il presidente che si insedierà il 20 di gennaio, Trump, alla scelta del governo della California di trattenere l'acqua nei bacini per salvaguardare la biodiversità e in particolare un certo pesciolino che in realtà è quasi praticamente ormai estinto. La questione poi dopo sembra un po' rientrata nei ranghi nel momento in cui chi gestisce le acque in California ha precisato che le acque ci sono nel nord della California e che sarebbero anche teoricamente disponibili. Il problema è farle arrivare laddove servono, ovvero localmente serve avere la possibilità di portare l'acqua dove c'è l'incendio o di averla già disponibile, non di averla nel bacino del nord della California dove l'acqua non manca. Ma voglio così affrontare il tema delle tante cause e della prevenzione che si deve fare a questo punto con il nostro prossimo ospite, rivolgendo un po' lo sguardo agli Stati Uniti ma anche all'Italia. Davide Ascoli è professore associato del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari alla Università di Torino. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Le cause, no, professore, sono tante. La questione è che bisogna essere pronti a fronteggiare questi incendi e forse non fronteggiarli in modo diverso rispetto al passato, con azioni o con una preparazione magari differente?
Sicuramente, gli incendi sono un fenomeno molto complesso che chiama in causa sia fenomeni fisici, appunto come il clima e i suoi cambiamenti, andamenti della biologia del nostro territorio, quindi la crescita della vegetazione, la sua infiammabilità, e poi la componente antropica, come avete già descritto. L'uomo interagisce con l'ambiente fisico e naturale e crea opportunità per gli incendi, accendendo in mille modi, anche appunto con le linee elettriche, come si diceva prima. Quindi ci sono questi fattori che interagiscono e aumentano la complessità di un fenomeno. Tuttavia questo fenomeno può essere previsto e quindi attraverso la previsione è possibile definire quelle che sono delle strategie proprio per mitigarne gli impatti.
In che modo può essere previsto, o meglio in che misura può essere previsto?
Ma abbiamo degli strumenti, no? Per esempio in Italia noi abbiamo i piani regionali di previsione, prevenzione e lottativa agli incendi boschivi, che sono proprio degli strumenti di analisi del rischio, che ti dicono in quali territori è più probabile che si verifichi un incendio distruttivo. Abbiamo poi dei sistemi previsionali meteorologici che ti dicono in quale periodo dell'anno è più probabile che si verifichi un incendio con possibilità di propagazione, e quindi sono modelli meteorologici che prendono appunto i dati di previsione meteorologica che forniscono i nostri servizi meteo e li trasformano in un indice di previsione del pericolo degli incendi, e quindi noi sappiamo con una buona precisione dove e quando si potrebbero verificare degli incendi.
Quindi un po' come la settimana scorsa, ricordo agli ascoltatori, abbiamo scoperto che il CMCC ha studiato il movimento delle maree, tale per cui potremmo prevedere dove una marea nera come quella che sta interessando purtroppo il Mar Nero, quindi uno sversamento di petrolio, può arrivare. Sappiamo con lei, che tra l'altro è anche coordinatore del gruppo gestione degli incendi boschivi della SISEF, la Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale, che l'Italia è pronta a prevedere dove può arrivare, dove può svilupparsi poi arrivare un incendio boschivo. Dopodiché immagino che anche la California abbia dei sistemi di questo tipo, ma bisogna anche localmente implementare la capacità di risposta a questo incendio, altrimenti la previsione ci dirà solo dove arriverà la devastazione.
Esatto, la previsione ci dà intanto questa informazione molto importante per poi mettere in atto delle misure di mitigazione, e queste misure anche qua devono affrontare la complessità del fenomeno. Da un lato c'è l'aspetto su cui possiamo agire di più, sicuramente quello dell'infiammabilità territoriale, cioè è l'unico aspetto su cui veramente si può agire in modo importante, cioè i nostri territori sono fatti di vegetazione, questa vegetazione è infiammabile soprattutto in aree mediterranee come quelle della California, dove c'è una vegetazione che è milioni di anni che convive e interagisce col fenomeno fuoco, e quindi questa è una vegetazione che brucia proprio naturalmente. E allora noi dobbiamo fare una prevenzione territoriale, cioè progettando, pianificando territori che siano meno infiammabili, e ovviamente a seconda del territorio, della sua storia, della sua cultura, della sua economia, ci sono, come dire, modelli di pianificazione territoriale diversi. Quando poi pianifichiamo l'espansione urbanistica in aree infiammabili, anche lì dobbiamo prendere chiaramente in considerazione il fenomeno incendi come una possibilità. Come noi abbiamo dei piani regolatori che impediscono di costruire negli alvei fluviali, perché questi poi possono generare dei pericoli per le abitazioni, ugualmente dobbiamo prevedere dei piani urbanistici che tengano in considerazione l'infiammabilità del territorio circostante. E quando progettiamo le nostre case, dobbiamo progettarle con materiali che non siano esposti alla combustione, e progettare lo spazio verde attorno alle case in modo che non trasmetta la combustione agli elementi della casa. Quindi ci sono tante misure che possiamo mettere in atto. Dall'altro lato c'è ovviamente una cultura, quella che state facendo voi alla radio, cioè di informare i cittadini sulla pericolosità del fenomeno, soprattutto in un momento di cambiamenti climatici, e quindi di evitare accensioni, perché la gran parte delle accensioni sono di origine antropica, ma gran parte non sono dolose, sono colpose, cioè sono dovute a disattenzioni, a errori, a mancanza di comprensione che si vive in un ambiente infiammabile. E poi ovviamente c'è la misura della lotta attiva, cioè alla fine quando un incendio si verifica bisogna avere dei sistemi antincendio che siano in grado di rispondere, a attuare azioni di protezione civile, proteggere i cittadini e cercare di spegnere questi incendi con i mezzi a disposizione, però ovviamente appoggiandosi a un territorio che è stato pianificato per spegnere gli incendi.
E che è stato anche progettato, come sentivamo prima, ad esempio anche la dimensione delle strade può fare la differenza. È chiaro che non possiamo pensare di cambiare i Carruggi di Genova, ma se Genova si amplia magari può tenere invece in considerazione la necessità di avere strade più ampie in cui possa passare un camion dei vigili del fuoco che deve spegnere un incendio. Senta, facendo un passo indietro prima di salutarla, a quello che ci diceva sulle abitazioni e sui giardini, mi è venuto in mente di aver visto delle immagini proprio di abitazioni che si sono salvate un po' per miracolo magari, ma anche perché pare fossero avessero diciamo una vabbè, ce n'è una in particolare che aveva una struttura proprio ignifuga che era stata progettata ed è salva in mezzo a case che sono completamente distrutte, altre invece che avevano forse dei giardini adeguati a proteggerle. Cosa vuol dire? Che tipo di vegetazione ci deve essere o non essere in un caso di questo tipo?
Allora, ci sono proprio delle linee guida. Gli Stati Uniti sono, come dire, leader in questo aspetto, hanno questo programma da tantissimi anni che si chiama Fire Wise Communities, cioè hanno proprio dei manuali per la progettazione dello spazio verde attorno alle case. Uno degli elementi più importanti è che ci sia proprio in uno spazio di circa un metro e mezzo, due, proprio lungo tutto il perimetro della casa, un elemento ignifugo, cioè non ci deve essere nulla che possa avviare una combustione proprio alla base dell'edificio. E questo è uno degli aspetti più importanti, perché come avete visto nelle immagini ci sono queste faville, queste scintille che vengono trasportate dal vento anche a centinaia, migliaia di metri di distanza dal fronte di fiamma, e questo o basta che cada in una piccola catastina di legno o elementi infiammabili che abbiamo lasciato fuori dalla casa, se prende fuoco quello, poi questo trasmette la combustione alla casa. Poi ovviamente c'è tutto lo spazio attorno, quindi ci sono delle fasce di rispetto che vanno ad agire proprio invece sull'elemento della vegetazione, se uno ha un giardino attorno, e quindi si tratta di manutenzione, di scelta delle specie. Ovviamente la vegetazione, ci sono vegetazioni specie più infiammabili e meno infiammabili. Anche in Italia abbiamo queste linee guida. Diverse regioni hanno predisposto proprio linee guida regionali che i cittadini possono consultare, siamo al Piemonte, come alla Puglia, come alla Toscana, che hanno proprio previsto delle linee guida per la progettazione dello spazio verde attorno agli edifici.
Ovviamente regione per regione ci sono anche specie vegetali diverse, quindi non ve le elenchiamo, ma suggeriamo agli ascoltatori di vedere, insomma. Che cosa si prevede? Esatto, di informarsi.
Perché comunque le nostre regioni, che sono competenti per la materia incendi, producono molto materiale informativo proprio per i cittadini, per limitare l'esposizione al pericolo da incendi.
Precisamente. Grazie professore per essere stato con noi. Ricordo, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari della Università di Torino. Buona giornata e buon lavoro.
Voi, grazie.
Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una pausa, abbiamo introdotto il tema degli edifici. Dal tema degli edifici tra un istante faremo il passo verso quello della assicurazione di questi edifici, un altro grande tema che è nato dall'incendio di Los Angeles e che possiamo riprendere e analizzare in Italia.
Fare.
La villa miracolosa di Malibu, leggo sempre dalla stampa degli Stati Uniti, californiana. La casa sulla spiaggia si erge in mezzo a cumuli di macerie ancora fumanti a causa dell'incendio di Palisades. Un'immagine iconica che ha fatto il giro del mondo nei notiziari. David Steiner, che è il proprietario, però non attribuisce la sopravvivenza della sua casa a forze soprannaturali, ma alla robusta struttura in cemento, che ha un tetto ignifugo, finestre temprate con doppi vetri. Saranno doppi vetri temperati. I pompieri erano sul suo balcone per innaffiare con la pompa le proprietà dei vicini e lui ringrazia la grande architettura, i vigili del fuoco e forse dice anche un pizzico di miracolo. Certo, questa è la prevenzione che lo ha salvato. Se andate a cercare la fotografia è veramente impressionante, è l'unica casa in piedi in mezzo a un disastro completo ed è una cultura fondamentale quella della prevenzione, di cui vogliamo parlare con Gabriella Fraire, che è presidente di ANRA, l'Associazione Nazionale Risk Manager. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Anche responsabile assicurazioni aziendali, insurance manager di Prismian Group. Allora, si sta aprendo un grande caso anche negli Stati Uniti sulle assicurazioni, su chi era assicurato e chi no, sul fatto che le assicurazioni non assicurassero perché magari la zona era eccessivamente rischiosa. Di certo c'è che in Italia noi questo confronto l'abbiamo di rado sulle questioni ambientali, cioè raramente ci si assicura contro questo tipo di rischi, no?
Corretto, assolutamente. Questa è una, diciamo, il punto di partenza da cui insomma ci siamo ritrovati a dover fronteggiare chiaramente una situazione di cui eravamo a conoscenza da tantissimi anni ormai, perché questi eventi in Italia, come in tutto il resto del mondo, abbiamo visto appunto in apertura, lei ha citato correttamente l'ultimo caso in California, e sappiamo che il mercato assicurativo in questo momento si trova in una fase di hard market dove le capacità vengono un po' a mancare, e dal punto di vista delle imprese, di quello che possiamo osservare soprattutto sul nostro territorio nazionale, sappiamo che c'è un tema di sottoassicurazione per questa tipologia di eventi.
Ma perché non, appunto, manca la cultura o perché non ancora veramente si percepisce il fatto che questo tipo di rischio sia ormai concreto e quindi, oppure magari che sia assicurabile?
Allora, io parto sempre dal punto di vista di quando succede un evento siamo tutti un po' più sensibili, no, alla tematica, per cui ci ritroviamo sempre a dover gestire l'emergenza e non a prevenire questa emergenza, per cui lei ha detto correttamente in apertura, il tema della prevenzione è un tema fondamentale proprio perché ci dà quella dimensione e ci supporta poi a gestire questa tipologia di rischi. Chiaramente e lo vediamo anche un po' dai numeri, no? Quelle che sono le percentuali delle assicurazioni che in Italia vengono acquistate per questi eventi, se pensiamo che su 4 milioni e mezzo di imprese solo il 7% è assicurato per le catastrofi naturali, dobbiamo sicuramente farci delle domande propriamente sul tema della gestione del rischio in queste aziende, e chiaramente il perimetro delle aziende in Italia si basa su imprese di piccole e medie dimensioni, dove chiaramente c'è una minore sensibilità e consapevolezza di come questi rischi vadano gestiti.
Oppure una incapacità magari di affrontare la spesa dell'assicurazione?
Allora, incapacità non credo tanto, nel senso che nel tema poi quando si raggiungono volumi anche poi di sottoscrizioni di assicurazioni, chiaramente il costo poi dell'assicurazione stessa tende a scendere. Se non poi ci ritroviamo magari invece in situazioni dove ci sono dove c'è un aumento degli eventi, e quindi ci ritroviamo al contrario ad avere un aumento del costo dell'assicurazione.
Che poi è un po' quello che mi sembra sia successo a Los Angeles, dove molti poi alla fine hanno scelto di non assicurarsi più perché non erano più in grado di sostenere la spesa, ma d'altro canto le assicurazioni erano in una situazione di difficoltà.
Assolutamente, anche perché poi anche per le compagnie di assicurazione l'esposizione in determinati soprattutto territori e l'aumento di queste frequenze poi chiaramente determina sempre più territori che sono fragili appunto agli eventi catastrofali, e quindi di conseguenza ci ritroviamo sempre, diciamo, un po' un cane che si morde la coda, ecco.
Esattamente, sì.
Su questo quello che possiamo fare noi, e io intendo noi come associazione, che poi chiaramente si fa carico poi di promuovere questa cultura della gestione del rischio e continuare a fare cultura e far sì che questa cultura diventi poi propriamente una cultura finalizzata alla tutela del patrimonio in primis delle nostre imprese, ma poi a tendere sarà anche quella del privato cittadino, perché sappiamo che anche le abitazioni civili hanno la stessa problematica, dove dal 7% di percentuale di assicurati nelle imprese passiamo un 5% sulle abitazioni civili.
Dunque, ma noi in Italia comunque non siamo ancora a quel livello della California, proprio perché siamo indietro sulla prima parte, cioè quella che ci tutela nel momento della catastrofe. Ecco, i numeri sono così bassi che certo non c'è il rischio, ecco, che l'assicurazione non ci corrisponda.
Allora, questo sì, anche perché per il momento...
Cioè, mi auguro, adesso...
Esatto, l'obbligatorietà che c'è stata, posta, poi adesso c'è questa proroga di altri ulteriori 3 mesi, sta facendo sì che si possa attuare, come già avviene in altri paesi europei come la Francia, la Spagna, la Norvegia, dove ci sono già in piedi dei pool che vanno poi a soddisfare quelle che sono anche le esigenze delle imprese da una parte e delle compagnie di assicurazione dall'altra, il tutto chiaramente per sgraviare quelli che sono gli impatti che poi sui nostri paesi vanno ad accumularsi e a creare chiaramente perdite di miliardi di euro.
Dunque l'Italia, ahimè, perché insomma in queste ultime puntate di Si può fare ce lo siamo sentito dire in più occasioni e per vari tipi di rischio, è un cosiddetto hotspot climatico, cioè noi risentiremo molto del cambiamento climatico, quale che sia, nel troppo caldo, nelle troppe precipitazioni o nelle scarse precipitazioni. Questo ovviamente anche per le assicurazioni è un tema importante di studio e di analisi, immagino.
Questo assolutamente sì. C'è da dire che chiaramente tutte le compagnie di assicurazione seguono poi, hanno una mappatura per il tramite di specifici strumenti dove vanno a valutare le singole esposizioni, perché poi chiaramente il cumulo della singola di più esposizioni sullo stesso territorio crea poi diciamo uno stop loss di quella che è la capacità che loro sono in grado di mettere in campo, ecco. Per cui questo perché nasce il tema della mutua assicurazione, che poi si può riflettere in un pool, chiaramente la raccolta di premi da parte di 1000 soggetti piuttosto che 1 milione, piuttosto che 1 miliardo, chiaramente cambia poi il bacino da cui si può attingere per far sì che poi in caso di evento si possa essere risarciti.
Sì, sicuramente. Ora stavo pensando ad alcune aree d'Italia come l'Emilia in particolare, dove questi eventi si sono già più volte verificati nelle stesse aree, e lì i cittadini ovviamente hanno ormai acquisito il dato che c'è un rischio pesante e di contro anche le assicurazioni. Come ci si sta comportando in queste zone?
Allora, sicuramente nelle zone che sono già state colpite sono quelle zone di cui ho parlato prima, no? Dove c'è una sensibilità che è aumentata, ma ancora magari non c'è quella consapevolezza poi anche di messa in sicurezza del territorio, no? Perché molte volte ci ritroviamo magari a dover fronteggiare degli eventi che in sé sono già degli eventi molto forti, potenti, che possono creare distruzioni e danni alle nostre infrastrutture e strutture, ma dall'altra parte abbiamo anche un territorio che è molto fragile, quindi bisogna partire da questa consapevolezza e mettere in atto altri diciamo strumenti, quali possono essere quello dell'analisi, quindi partendo propriamente dall'analisi del rischio, dalla messa in protezione, prevenzione, e io dico sempre solo alla fine si deve arrivare ad acquistare, ovvero a trasferire al mercato assicurativo i propri rischi, perché ricordiamoci che se tutte le misure che vengono messe in atto seguono un processo corretto di identificazione, analisi e poi mitigazione di questi rischi, io mi ritroverò a dover comprare un prodotto assicurativo con più consapevolezza e andrò a comprare il prodotto che mi serve realmente. In questo caso, se ci ritroviamo invece con un obbligo, siamo più o meno tutti obbligati a comprare lo stesso prodotto, perché è il risultato chiaramente di un'analisi fatta su tutto il campione.
Quindi come sempre è meglio prevenire, diciamo, partire per tempo, come sempre. Su Los Angeles credo che nessuna assicurazione in questo momento voglia fare alcuna riflessione per quanto riguarda le future assicurazioni dei residenti, credo, non lo so, una cosa così grande. Mi sembra.
Questo può essere, cioè c'è da dire anche che poi oltre al mercato assicurativo c'è quello riassicurativo a cui si può, diciamo, accingere. Chiaramente quando le esposizioni sono così ampie, gli impatti poi di eventi così impattanti, è poi difficile trovare anche la disponibilità, la capacità del mercato. Questo è un lavoro chiaramente che spetta al mondo assicurativo, perché non possiamo neanche ritrovarci come imprese, come organizzazioni, come singoli cittadini a non poter comunque comprare un prodotto che poi risponda nel momento in cui c'è bisogno.
Sì, certo, ci saranno anche richieste in più per il futuro, come quella appunto di avere abitazioni con determinate materiali, con determinate giardini o piante, insomma tutti quegli elementi che abbiamo detto prima. La ringraziamo per essere stata con noi, averci dato queste informazioni, aver condiviso anche l'andamento del comportamento degli italiani. A Gabriella Fraire, presidente di ANRA, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbiamo una pausa per il traffico, tra poco.
Si può far.
Si può fare.
Allora, ci siamo detti anche delle assicurazioni, a questo punto parliamo però del territorio, di quello che si può fare per prevenire, per gestire meglio alberi, piante, suoli e renderli più, tra virgolette, anche a misura d'uomo, vorrei dire, cioè per avere una migliore convivenza, ecco, con la biodiversità. Mario Bonacorso, giornalista, autore di Cos'è la bioeconomia circolare di Edizioni Ambiente, anche direttore del cluster italiano della bioeconomia Spring. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, la bioeconomia può essere una risposta? Beh, sicuramente può essere uno strumento sul quale riflettere per una migliore gestione del territorio, vero?
Direi assolutamente sì. La bioeconomia, che insomma ricordiamo, è quell'economia che impiega le fonti biologiche rinnovabili come input per la produzione industriale, alimentare, mangimistica ed energetica, è un'economia che si basa almeno su tre principi. Il primo è proprio la rigenerazione territoriale, la salute del suolo è il secondo, e poi l'interconnessione dei settori, perché la bioeconomia di fatto è un metasettore di cui fanno parte tutto il settore agricolo, il settore alimentare e anche il settore del legno e delle foreste, oltre quell'industria che impiega queste fonti per la produzione, quindi per sviluppare prodotti innovativi che sono prodotti sostenibili, perché appunto ci consentono un affrancamento dalle fonti fossili.
Quindi in buona sostanza significa anche concentrarsi su quello che c'è sul territorio per utilizzarlo nei vari cicli produttivi, di modo che anche il territorio stesso ne benefici da un punto di vista, che ne so, banalmente della pulizia dei boschi.
Sì, anche questo è assolutamente
corretto. Una super semplificazione, ma per dare un'idea.
Ma è corretto, diciamo che la bioeconomia, soprattutto nella declinazione circolare, utilizza ciò che è disponibile localmente, e oggi vengono utilizzati soprattutto rifiuti e residui. I residui del bosco sono un'importante materia prima, il legno di fatto è una biomassa che può essere utilizzata nelle bioraffinerie per sviluppare prodotti innovativi. Naturalmente alla base ci deve essere una gestione sostenibile e efficiente del bosco quando parliamo del legno. In Italia noi abbiamo una strategia nazionale sulle foreste, che prevede appunto un sistema più efficiente e sostenibile in un paese in cui il 60% dei boschi e delle foreste in mano ai privati. Quindi noi abbiamo oggi delle aree marginali, soprattutto nel settore agricolo e forestale, che potrebbero essere utilizzate per generare reddito su, diciamo, progetti specifici a favore della bioeconomia. E soprattutto, essendo la bioeconomia, come dicevo, un settore che è fortemente connesso alle aree locali, questo può generare sviluppo e posti di lavoro nelle aree cosiddette interne, nelle aree rurali e anche, per un paese come il nostro, poi nelle aree costiere.
Ma se il 60% ad esempio delle aree boschive è in mano ai privati, può rappresentare anche una fonte di reddito. Il problema, direi, che è però raggiungere queste aree, perché sono private.
Certo, assolutamente, questo è uno dei nodi. Noi abbiamo chiesto, come Spring in questo caso, come cluster italiano della bioeconomia, che mette insieme un po' tutte le filiere produttive, mondo della ricerca, imprese, associazioni di settore, una mappatura di queste aree innanzitutto, perché è utile sapere dove sono queste aree e poi provvedere con dei sistemi che non possono che essere sistemi incentivanti per favorire l'utilizzo di queste aree che, se abbandonate a se stesse, poi possono favorire anche fenomeni come appunto gli incendi, o comunque possono portare delle problematiche molto importanti. Poi, d'altra parte, se da un lato la bioeconomia si nutre, diciamo, di fonti biologiche, quindi anche dei residui del legno, bosco e foreste, è un settore che, diciamo, può essere utile a vantaggio di queste aree. Uno dei settori maggiormente beneficiari dello sviluppo della bioeconomia è proprio il settore agricolo, ma anche il settore forestale, perché, diciamo, occupandosi della tutela del suolo può andare a tutelare la biodiversità e può anche favorire, diciamo, la mitigazione di fenomeni molto, molto gravi, molto pesanti, che noi a cui stiamo assistendo anche nel nostro paese, come quello della siccità. Quindi questo è un tema importante. La bioeconomia può fornire delle risposte, e soprattutto questo, diciamo, è certificato anche da un'analisi che ogni anno fa la direzione studi di Intesa San Paolo, il rapporto sulla bioeconomia in Europa, con un focus specifico sull'Italia. La bioeconomia è un settore cosiddetto resiliente, cioè un settore che anche nel periodo del Covid ha dimostrato di poter rispondere meglio alle crisi, e quindi nel nostro caso all'importazione di fonti energetiche dall'estero, perché si basa proprio su fonti che sono a disposizione nei vari territori.
Mm-hmm. No, stavo pensando che è un settore molto complesso, anche perché primo è vario nelle sue attività, secondo è diffuso sul territorio, è un settore che ha bisogno di un network di collegamento, e non è che uno dice adesso mi metto a fare l'imprenditore bioeconomico. Mauro, questo è forse, come dire, è un progetto sono progetti entusiasmanti, ma che hanno forse più bisogno di una rete, appunto, magari il cluster come il vostro, cioè di qualcuno che faccia da riferimento e metta in relazione aree diverse che hanno chi un prodotto da realizzare e chi magari uno scarto da valorizzare.
Eh sì, è verissimo, infatti il cluster assolve questa funzione. Abbiamo detto il terzo pilastro è proprio l'interconnessione tra i settori. Questa complessità assolutamente va gestita. Noi abbiamo in Europa una strategia, l'Italia una strategia, è stato approvato recentemente anche un piano per l'implementazione della strategia, un piano d'azione. L'Italia in questo senso ha un modello positivo, che è un gruppo di coordinamento creato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, un gruppo di coordinamento sulla bioeconomia a cui partecipano diversi ministeri, perché la competenza, come diceva bene lei, diciamo, è diffusa: Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, Ministero delle Attività Produttive, oggi delle Imprese del Made in Italy, la ricerca, l'ambiente, ovviamente la sicurezza energetica, ma anche le regioni, che hanno delle competenze specifiche molto importanti, e poi diversi attori. Ma noi oggi già abbiamo degli imprenditori attivi, cioè tutte le aziende agricole, chi si occupa e chi è attivo nel settore forestale. Molto spesso si tratta di far comprendere anche al mondo agricolo e al mondo forestale le opportunità che ci sono, perché di fatto sono opportunità di integrazione del reddito. Quando la Commissione europea ha presentato l'ultima strategia nel 2018, quest'anno verrà presentato l'aggiornamento, non a caso era presente il commissario all'agricoltura, che faceva presente come il settore agricolo e delle foreste può essere protagonista non solo perché fornisce biomassa, ma perché può essere, diciamo, attore di un cambiamento. Noi oggi stiamo parlando di un cambiamento di paradigma che è economico e culturale, e stiamo parlando di opportunità che la Commissione europea ha stimato 1 milione di posti di lavoro al 2030, l'80% dei quali nelle aree rurali. Quindi questo coinvolge fortemente il settore forestale.
Anche perché adesso io stavo guardando l'elenco dei soci del cluster, ci sono anche grandissime aziende, per esempio del settore della chimica, anche perché si cerca e si deve tante volte in questo periodo, per purtroppo vari motivi, trovare delle soluzioni, riempire dei buchi delle filiere che hanno, no, subito un contraccolpo, vuoi per un conflitto, vuoi per altre questioni anche economiche, trasporti che diventano lunghissimi e quindi troppo costosi. Cioè bisogna ricominciare a cercare in sé le soluzioni senza andare sul mercato a comprarle a volta.
Ecco, questo è un altro tema centrale. Noi dobbiamo capire come Italia, ma sempre di più come Europa, se vogliamo acquistare l'innovazione dei bioprodotti dall'estero, dagli Stati Uniti, dalla Cina, vogliamo essere protagonisti sviluppando e producendo. L'Italia da questo punto di vista ha una leadership storica che nasce dentro Montedison ai tempi di Gardini, portata avanti da un'azienda che è la Novamont, guidata tra l'altro dalla nostra presidente del cluster che è Katia Bastioli, che è leader del mercato delle bioplastiche e che ha saputo interpretare al meglio proprio questa filosofia che vede, diciamo, l'agricoltura e il settore forestale incontrare la chimica per sviluppare prodotti che molto spesso oggi col fossile non si possono più produrre e che sono prodotti più sostenibili. Non solo, e questo è un altro punto importante dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, perché attraverso l'impiego di biotecnologie noi oggi abbiamo processi che diciamo sono più rapidi, che utilizzano magari meno energia, e questo è un altro tema. L'Italia e l'Europa è un paese che diciamo paga caro prezzo l'energia, e quindi tutto questo crea un sistema virtuoso che naturalmente ha bisogno però, oltre alle strategie, di azioni politiche concrete e anche di un riconoscimento. Pensi che noi oggi in Italia abbiamo ancora codici Ateco che non distinguono la chimica cosiddetta bio-based dalla chimica tradizionale, e questo è un punto importante non semplicemente da un punto di vista statistico, ma anche poi delle politiche adeguate da essere implementate.
Questo senz'altro è un tema gigantesco dell'innovazione che deve essere portata anche nella normativa che abbiamo. Ne parleremo tra l'altro in futuro anche per quello che riguarda le produzioni vitivinicole, perché anche lì appunto c'è molta chimica che si può sostituire, però non è permesso al momento, non è permesso perché il disciplinare prevede che una cosa si faccia in un certo modo, ma noi sappiamo che la possiamo fare anche meglio, che la possiamo fare in maniera più sostenibile, che è meno inquinante, però la normativa non è ancora adeguata. Quindi
mi lasci dire su questo, se posso, che noi abbiamo in Italia un esempio molto virtuoso di bioeconomia circolare proprio nel settore vitivinicolo, che è Caviro. Caviro utilizza le vinacce, che sono questi scarti della produzione del vino, per fare biofertilizzanti, altro tema legato alla tutela del suolo. Noi portiamo comunque nutrienti importanti grazie alla bioeconomia nel suolo, quindi biofertilizzanti, che sono appunto fertilizzanti biologici, ma anche bioenergie. C'è un accordo con il gruppo ERA, insomma, che produce bioenergia per tutelare di Faenza, biogas, biometano. Oggi c'è una CO2 che deriva da questo passaggio tra biogas e biometano, che viene venduta all'industria delle bevande, ma che può essere utilizzata per sviluppare bioplastiche. Il tema è che noi, come diceva lei, abbiamo ancora un quadro regolatorio instabile, non coerente, e abbiamo, per quello che riguarda l'Italia, anche una frammentazione tra regioni, per cui servirebbe un'armonizzazione, visto che quello che magari alcune regioni considerano rifiuti, altri considerano invece o rifiuti speciali, per gli altri hanno un altro trattamento, e quindi diventa difficile fare investimenti e fare piani strategici.
Grazie davvero Mario Bonaccorso anche per questo spaccato sulla bioeconomia già reale, già in campo, direttore del cluster italiano della bioeconomia Spring. Molte altre cose, cito il libro Cos'è la bioeconomia circolare, edito da Edizioni Ambiente. Diamo la linea a GR24 e poi ci ritroviamo.
Si può fare.
fare.
Della Repubblica Mattarella sta inaugurando in questo momento ad Agrigento l'anno della capitale della cultura 2025, che sarà per l'appunto in Italia Agrigento. Noi invece adesso andiamo a parlare di capitale europea dei giovani, che sarà Parma nel 2027, e insomma abbiamo vari appuntamenti importanti nel nostro paese prossimamente. Dunque, Parma sarà capitale europea dei giovani nel 2027 e questa settimana comincia un po' a lavorare anche nel filone, ospitando la seconda edizione di una manifestazione che si intitola Mi prendo il mondo, una manifestazione ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino insieme con i giovani riuniti nella Direzione Futura. C'è poi la collaborazione della città di Parma, il sostegno della Fondazione Cari Parma, il patrocinio dell'Università di Parma, e c'è in collegamento con noi la giovane Anna Rizzo, universitaria iscritta a comunicazione per le industrie creative e parte del gruppo Direzione Futura 2025, che ha reso possibile e partecipato all'organizzazione di Mi prendo il mondo dal 23 di gennaio a Parma. Buongiorno Anna.
Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
Grazie per essere qui con noi a dettagliarci un po' anche quelli che sono gli indirizzi che avete voluto dare a questa iniziativa. C'era già stata un'esperienza precedente, Direzione Futura 2024, questa è la seconda edizione Direzione Futura 2025. Su che filoni vi siete mossi?
Allora, i temi che porteremo non sorprendono nessuno, perché sono anni che la nostra generazione prova a parlare di ambientalismo, femminismo, salute mentale, accoglienza, antirazzismo, ma in qualche modo sentiamo che questi temi rimangono sempre ai margini del dibattito pubblico e che non vengono mai trattati con la giusta importanza, vengono sempre trattati un po' superficialmente. Per questo abbiamo deciso di portarli noi sul palco per metterli in luce.
Quindi non è il tema la novità, ma è il modo magari in cui avete pensato di proporli o di riaffrontarli?
Esatto, soprattutto penso che ancora quando si parla della nostra generazione sia sempre molto nuovo il modo in cui ci possiamo porre, perché di noi si parla sempre in maniera molto negativa, come una generazione che non ha voglia di far niente, non ha voglia di lavorare. Invece noi siamo la dimostrazione che è vero il contrario. E soprattutto mi ha colpito tantissimo lo spazio di ascolto che si è creato all'interno della Direzione Futura, perché anche su temi su cui avevamo idee diverse siamo sempre riusciti ad ascoltarci con molto rispetto e con un grande desiderio di ascolto dell'altro, che è qualcosa che oggi sembra molto raro in realtà, invece dovrebbe essere la normalità.
Eh sì, su questo senz'altro Anna Rizzo ha ragione. Dunque, Direzione Futura 2025 è un gruppo che è stato selezionato dal Comune di Parma, c'erano state delle candidatura e poi dopo si è costituito il gruppo?
Esatto, abbiamo risposto a una call in realtà e direttamente di Mi prendo il mondo dai canali del salone. E siamo 25 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 22 anni, ci siamo incontrati circa 10 volte dal vivo e molte di più online, forse il doppio, e abbiamo avuto la possibilità di esplorare anche posti come il Museo della Pilotta, il termovalorizzatore dell'IREN e il Teatro Regio, che sono sostenitori del progetto. E nelle nostre riunioni abbiamo parlato moltissimo, letto tanto, e siamo arrivati ai 14 incontri che sono il cuore di Mi prendo il mondo. 14 su 40 possono sembrare pochi, ma in realtà pensiamo sia bellissimo che la città abbia voluto prendere il progetto ed espanderlo con tantissimi laboratori e incontri che riempiranno la città. E la Direzione Futura è stata messa al centro veramente in ogni aspetto, non solo nell'organizzazione degli eventi, ma abbiamo anche potuto scrivere per il book blog del Salone del Libro e creare contenuti per i canali social ufficiali.
Dunque, i nomi che parteciperanno sono nomi ben noti. Tra l'altro vedo Marco Loconte, non l'avevo notato, il collega del Sole 24 Ore. Ma giuro non lo sapevo, vedo anche altri appunto come tra l'altro Federico Taddia, però li volete mettere a confronto in una maniera diciamo inedita o lasciate loro un po' spazio per esprimersi in modo tradizionale?
Ogni ospite avrà circa 15 minuti in cui può portare il tema che rappresenta come vuole e poi si inizierà il confronto con noi attraverso le domande che abbiamo elaborato in questi incontri e lo studio. Noi siamo partiti prima dai temi per arrivare ai personaggi che pensavamo fossero più adatti a parlarne. E colgo anche l'occasione per invitarvi ad uno degli incontri che forse la Direzione Futura sente con maggiore attenzione rispetto agli altri, perché è uno dei primi che è emerso e che ha messo d'accordo tutti e tutti, che è il contrasto alla violenza e agli stereotipi di genere, di cui parleremo con Victoire Toyon, che è una scrittrice e podcaster francese. Sarà venerdì 24 gennaio alle ore 6.45 e con lei parleremo di femminismo partendo però da nuovi spunti, da nuovi modi di vivere la mascolinità e le relazioni, che possono sembrare un contrasenso se parliamo di femminismo, ma se verrete ad ascoltarci capirete perché è necessario ampliare i nostri...
Allora ripetiamo, 6.40, quindi 18.45?
Esatto, di venerdì 24 gennaio.
Venerdì 24 gennaio, anche perché credo sia particolarmente importante anche sentire la vostra versione e non solo quella dell'esperta, ma perché proprio il vostro gruppo ha fatto queste scelte, quindi immagino abbia maturato un percorso, una volontà di proporre una riflessione che parte dal lato di chi è giovane e non dal lato di chi magari ha visto un femminismo d'antan, d'epoca. Io vorrei ringraziare e salutare Anna Rizzo, che ha parlato a nome di Direzione Futura 2025. Ricordo, la manifestazione inizia il 23 a Parma e quindi c'è modo di vedere dal vivo tanti incontri e tanti ragazzi che appunto hanno collaborato per realizzarli attraverso questo processo di discussione e dialogo che ci ha descritto Anna Rizzo e che speriamo sia la modalità del futuro. Anna, che dire, ritornare alla parola.
Certo. E grazie mille ancora per lo spazio. Ricordo che tutti gli incontri sono gratuiti, trovate tutte le informazioni sul sito del Salone del Libro.it nella parte dedicata a Mi Prendo il Mondo e anche lo spazio per prenotare il proprio posto. Grazie ancora.
Grazie, e noi ne approfittiamo per dire che domani tra l'altro parleremo di giovani e lavoro nella puntata di Si può fare. Ora però è il momento di dare la linea a Cristina Carpinelli per le storie, il Si può fare nel sociale, e andiamo in provincia di Udine a scoprire di che cosa ci parlerà Cristina.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
La puntata di oggi ci porta in Friuli, a Corno di Rosazzo, in provincia di Udine, tra le vigne di Christian Speccogna, un'azienda agricola che da qualche tempo ha scelto di dare forma a un progetto di inclusione lavorativa, coinvolgendo persone con spettro autistico della Fondazione Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, un lavoro che ha riempito tutti di bellezza e meraviglia, racconta Christian.
Il progetto nacque in quanto alcuni anni fa ebbi occasione di andare a far visita in questo istituto appunto di Progetto Autismo FUG Onlus, e una cosa che non dimenticherò mai è che in quel giorno, quando mi portarono proprio a vedere questo luogo, le attività che stavano portando avanti eccetera, loro non mi parlarono mai di problemi, di difficoltà, di necessità economiche, ma bensì solamente di idee, progetti, sogni da portare avanti. E quindi ovviamente me ne innamorai e decisi di portare avanti insieme a loro delle collaborazioni, progetti che potessero essere un esempio di inclusione sociale, di valorizzazione delle risorse di persone con disabilità. E il tutto partì con sostanzialmente delle attività che andavano a coniugare assieme il binomio cultura-cultura, quindi la cultura agroalimentare, nel mio caso vitivinicola, con la cultura artistica, perché ebbi modo di vedere i loro laboratori d'arte dove questi ragazzi dipingevano, disegnavano, no? Con delle capacità sorprendenti. E così facemmo una serie di bottiglie in edizione limitata in cui proprio la veste estetica di queste bottiglie era dipinta dai ragazzi. Da lì cominciò a prendere piede, cominciò ad avere sempre più successo e quindi cominciamo a renderlo qualcosa di più importante facendo proprio una serie di nostre bottiglie che vestivano delle etichette ottenute da appunto il lavoro di questi ragazzi che cominciamo ad esportare praticamente in tutto il mondo. E quindi questo è stato l'avvio della nostra collaborazione.
Smell the sea and feel the sky. Le bottiglie di vino hanno come etichette quadri meravigliosi, colorati ed intensi. Uno di questi lo ha dipinto Chiara, 28 anni, che ce lo descrive così.
Allora, si chiama Contagious Love. L'ho dipinta intorno al 2020, durante il periodo Covid. Diciamo che questo quadro rappresenta una delle forti emozioni che si prova molto nella vita reale, quando pensi a qualcuno ma intensamente non riesci a smettere. A volte il sentimento d'amore diventa molto contagioso e anche parecchio forte, perché c'è stato un periodo che sono presa una cotta per un personaggio che in realtà non esiste, mi invadeva nella mia testa, quindi l'ho buttata fuori come un'opera d'arte rappresentativa. E sì, questo quadro è stata una delle prime etichette esposte sui vini di Spegonia. E io non ho trovato le parole, non me l'aspettavo. Diciamo che più che emozioni, sono rimasta sorpresa. Where that foghorn blows, I will be coming home. Ora il passaggio successivo è quello di far entrare le persone con disabilità nella vigna, un passaggio che sta cambiando profondamente la storia di questa azienda agricola e di chi vi lavora.
Se c'è una cosa che da imprenditore mi ha entusiasmato è stato vedere come i nostri collaboratori, i nostri dipendenti, in questa iniziativa non è che abbiano messo il 100% di impegno, di più, il 200%, perché si sono proprio sentiti parte attiva, si sono sentiti chiamati in causa e quindi in poche parole questa attività ha creato un ecosistema aziendale ancora più fertile, ancora più sano, più capace di creare coesione interna, più capace di creare collaborazione, no, tra i vari dipendenti. E questo è stato spettacolare, perché sai, uno dei problemi più grandi oggi come oggi per noi imprenditori è proprio quello di trovare personale qualificato che abbia voglia di iniziare un percorso duraturo nelle aziende. E quindi attività come queste che creano appunto un'azienda più attrattiva agli occhi dei dipendenti, dei collaboratori, è un valore aggiunto incredibile. Quindi è stata straordinaria da questo punto di vista e poi ti dico il vero, ci ha fatto crescere tantissimo anche noi come persone prima di tutto. Perché può sembrare una cosa banale, però la realtà è che iniziative come queste ti aiutano a capire ancor più il valore di determinate piccole cose, di una crescita, un passo alla volta, assieme, il valore di un sorriso, il valore del veramente poter dare un contributo a persone che ti aiutano e ti insegnano ad ascoltare le piccole cose, i piccoli dettagli in un modo diverso. Quindi mi permetto di dire che è stata una crescita straordinaria come impresa, come imprenditore e come persona.
Elena Bulfone è la presidente di Fondazione Progetto Autismo, una realtà nata dal bisogno di colmare un profondo vuoto istituzionale.
Quello che facciamo è assistere oggi 98 persone con un gruppo di lavoro di 50 operatori, dagli psicologi, pedagogisti, educatori professionali, laboratoristi, medici, e con un gruppo numeroso e folto di volontari. Il nostro CDA è composto da genitori. Io stessa sono la mamma di un ragazzo di 28 anni, Alessandro, che ha l'autismo, e lavoriamo del tutto gratuitamente. I servizi offerti ai nostri ospiti sono totalmente gratuiti. L'autismo è una disabilità molto molto grave che investe oggi in tutta Italia una persona su 60 nati. Noi abbiamo un numero enorme di richieste di accesso a cui non possiamo ottemperare, e le domande ci arrivano da tutta Italia. L'arretratezza culturale di servizi rispetto all'autismo ha delle radici profonde. Io credo che siano prima di tutto radici culturali, e quindi i servizi erano abituati alle consulenze familiari. Io stessa sulla cartella clinica ho scritto: la madre non è in grado di adempiere ai compiti genitoriali, pensi, perché ho detto non riesco ad educare questo ragazzino, e l'ho portato io a 18 mesi presso le neuropsichiatrie del territorio. Spesso per le disabilità i servizi cosiddetti socio-assistenziali, noi lavoriamo in una arretratezza culturale, una mancanza di innovazione e di vision rispetto a quelle che sono le necessità di queste persone. In Italia abbiamo due canali: gli avviabili al lavoro nella disabilità e i non avviabili al lavoro. Ora, questi canali sono imprescindibili, cioè nell'ambito dell'avviamento al lavoro ci sono solo persone che fanno una valutazione e sono avviate a questo, mentre tutti gli altri non hanno assolutamente la possibilità di uscire dai centri diurni in cui sono, tra virgolette, rinchiusi e andare a sperimentare la realtà del territorio. Progetto Autismo invece ha pensato di scardinare questo tipo di impianto e di creare, io ho mio figlio che non è una persona avviabile al lavoro, quindi ho pensato a lui, e di creare per le persone non avviabili al lavoro un progetto che si chiama For Nothing, per niente, che va contro tutta la logica del profitto e anche del riconoscimento sociale delle persone. Io invece credo che il lavoro nobilita l'uomo, e che le persone, anche che non hanno i requisiti per poter essere avviati al lavoro, hanno il diritto e la necessità di entrare nei contesti della normalità delle imprese.
Giuditta Cortina lavora come psicologa nella fondazione e ci racconta di quanto siano immediate le ricadute per le persone che entrano nel mondo del lavoro.
Portarli all'interno di un'azienda, di una realtà lavorativa, farli interagire con il personale dell'azienda stessa e con magari la clientela in alcuni luoghi, è importantissimo per farli proprio sentire parte di un mondo che sennò li vedrebbe solamente ai margini. Quindi il nostro scopo principale è proprio quello di permettergli di svolgere le attività che svolgono le persone normalmente assunte, diciamo, in un luogo, e farli proprio sentire parte di questo mondo. Quindi sicuramente le ricadute sono positive, perché si sentono, provano grande soddisfazione in queste mansioni, vengono a raccontarlo poi al centro, agli altri operatori, lo raccontano a casa. E da quando abbiamo iniziato a fare comunque le attività sul territorio si è vista proprio una crescita dei nostri ragazzi, dalla difficoltà magari ad accedere a un luogo di lavoro o rimanere semplicemente 5-10 minuti svolgendo una piccola attività, adesso rimangono la mattina intera, riescono a svolgere tantissime attività proprio in autonomia. Questa è una grandissima soddisfazione, perché li vediamo contenti poi in questi luoghi, quindi diciamo il nostro obiettivo è quello alla fine.
Renato Ciabrelli è uno dei tanti volontari operativi nella Fondazione Progetto Autismo.
Molto più quello che riceviamo a fare volontariato in fondazione che quello che diamo. Il dare è una cosa naturale, quasi un cercare di dare un sollievo a se stessi, no? In realtà poi vediamo che il ritorno è molto molto di più. Sì, molto spesso a Elena e Enrico nei momenti di difficoltà gli ho detto: ma chi ve l'ha fatto fare fare una cosa del genere, perché è un grosso impegno. E la ogni volta che Elena mi dà la risposta a questa mia domanda, io dico va bene, ok, ripartiamo, che si può fare tutto, perché la sua risposta è sempre quella, che io mi sono trovata fuori dalla porta, dove non sapevo cosa fare, dove sbattevo la testa e non sapevo come fare per mio figlio. Per quello io non voglio che altre persone si trovino nella mia situazione. E allora quando una mamma ti risponde così, tu dici va benissimo, facciamo tutto quello che vuoi, lo facciamo e lo facciamo come tu desideri.
La puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio come sempre Michele Laserra e Silvia Bandelloni. In regia c'è Carmelo Lauricella. Il microfono adesso passa alla trasmissione in campo con Pardo e noi ci ritroviamo puntuali domani alle 9 da Laura Bettini. Un buon ascolto.